Ecco, dopo un incontro preparatorio, comunque il Vangelo visto dal di fuori, adesso lo scorriamo pagina per pagina, circa, nei due incontri, questo e il prossimo che ci rimangono, dedicando questo alla prima parte e l'altro alla seconda parte, perché c'è una netta separazione fra due parti degli schemi, ogni autore, ogni studioso ne fa tanti, ma questo è abbastanza pacifico, abbastanza comune a tutti. A un certo momento, dove arriviamo stasera, si volta pagina, quasi anche fisicamente, si volta anche prima se si vuole leggere tutto, ma lì c'è una pagina che volta più solennemente e dà luogo a tutta la seconda parte del Vangelo. Ricominciando dal versetto con cui l'Evangelista inizia la sua opera, inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio, faccio notare che sono proprio questi termini e il loro significato che l'Evangelista vuole illustrare con la sua opera. Di Gesù di Nazareth ci dice che è il Cristo, e ci arriviamo questa sera. Poi ci dice che è il figlio di Dio, e ci arriviamo la prossima volta. Gesù è il Cristo e il figlio di Dio. Nello schema che ha inventato lui, che seguiranno anche tutti gli altri, perché poi è lo svolgimento della predicazione apostolica, Marco presenta il precursore, Giovanni. E per tutti gli evangelisti, e anche per Marco, questo è il collegamento con l'antico, con le attese. Giovanni infatti viene presentato alla luce di un passo di Isaia, profeti. Gesù poi dirà, la legge, i profeti parlano di me. E abbiamo la predicazione di Giovanni, il battesimo al Giordano, dove la parte ultima del titolo è ribadita dalle parole stesse che vengono dall'alto. Una voce dal cielo, tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Marco, lo vedremo, sottolinea molto la umanità di Gesù. Poi si apre a quello che già ha annunciato qui, il figlio prediletto del Padre, quindi la divinità di Gesù, con tutte le discussioni che si possono fare su l'entità di questa fede nel Vangelo di Marco, cosa voglia dire figlio di Dio in Marco, nella Chiesa primitiva, nel primo Vangelo scritto. E poi il discorso di Marco si svolge sull'insegnamento sulla vita di Gesù in Galilea. Faccio notare, così en passant, che Marco non conosce l'infanzia di Gesù, e questo è certamente segno di com'è cominciata la predicazione apostolica. Abbiamo delle testimonianze negli atti, si dice cominciando dal battesimo fino ai giorni nostri, ecco la parte che è stata predicata per prima. Poi ci sarà chiesti da dove era nato, per alcune questioni che toccavano la teologia del Messia, che doveva essere figlio di Davide, quindi di Betlemme. Marco ignora questa realtà. Viene da Nazareth, va al Giordano, viene battezzato e lì la voce dal cielo lo accredita come il figlio prediletto nel quale il Padre si compiace. Poi, come negli altri evangelisti, escluso Giovanni, c'è il deserto. Marco se la cava con due parole. Nel deserto vi rimase per 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Sottolineando però un fatto che lo spirito lo spinge nel deserto. Quindi questo momento, che poi sarà ripreso tante volte nella vita di Gesù, nel racconto della vita di Gesù, il tema del contrasto, della lotta contro il male, contro lo spirito del male, è un elemento provvidenziale, non sono disgrazie che succedono, è lo spirito che lo conduce nel deserto. E poi subito la scomparsa, non ancora definitiva, ma la scomparsa dalla scena del precursore. Gesù comincia, Giovanni viene arrestato. Poi Giovanni muore e Gesù si manifesterà in tutta la sua pienezza. Comincerà a manifestarsi in tutta la sua pienezza. Fin dall'inizio, più tardi ne parlerà con maggiore ampiezza dicendo meglio perché Gesù lo ha fatto, ma fin dall'inizio c'è la scelta di alcuni. Alcuni che lo seguono, li chiama, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone, Andrea, fratello di Simone, anzi va a stare in casa di Simone, non è detto espressamente, ma lo si capisce, la scena della vita pubblica di Gesù, dopo il battesimo è Cafarnao, al centro della grande comunicazione fra l'Egitto e la Mesopotamia, quindi posto adatto per trasmettere e ricevere notizie, sulla via Regia che univa appunto l'Egitto alle civiltà mesopotamiche. E poi Marco ci presenta subito una giornata tipo di Gesù, ma sceglie una giornata di sabato, sul quale poi verranno poste delle questioni. Comincia infatti, andarono a Cafarnao e entrato proprio di sabato nella sinagoga, si mise a insegnare. Non dice che cosa dice del suo insegnamento. Ha detto, ma quasi sorvolando, che Gesù si reca in Galilea e predica il Vangelo di Dio e dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Un versetto. Dopo, un bel po' dopo, farà un grande discorso di Gesù. Intanto una riga, ma dice che insegna. Non solo, e questo suona un po' strano, dice che erano stupiti del suo insegnamento, ci avesse detto cosa diceva, e invece sembra che lo faccia apposta. Erano stupiti del suo insegnamento perché, senza dirci cosa insegnava, dice però che insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Si è cercato di capire meglio quale fosse la differenza dell'insegnamento degli scribi rispetto a quello di Gesù. Quello di Gesù lo conosciamo, perché appunto ne stiamo parlando. Sembra che gli scribi che presiedevano le assemblee sinagogali non facessero altro che ripetere gli insegnamenti degli antichi maestri. Infatti i libri, anche oggi, che usano, allora i rotoli, si deve pensare, avevano testo biblico e i commenti dei grandi rabbini del passato, e di solito ci si accontentava di quello, il passo biblico. Invece Gesù sembra che, ne abbiamo poi la testimonianza, in un passo, Luca ce lo dice espressamente, spiega lui quello che è stato letto nelle scritture. Ma Marco segue un altro filone per dirci dell'insegnamento di Gesù, ed è quello che il suo insegnamento è, quello che lui fa. E quello che lui fa è efficace, avviene, perché un uomo nella sinagoga posseduto da uno spirito immondo si mise a gridare che c'entri con noi Gesù del Nazareno, sei venuto a rovinarci. Quindi Gesù combatte nel deserto simbolicamente, ma qui vediamo già Gesù alle prese con queste forme di possessioni diaboliche che diventano per lui l'occasione di dire che Gesù, il suo insegnamento lo traduce in fatti di guarigione, di salvezza. Non parla della salvezza, ma opera la salvezza, che è la liberazione dell'uomo, diventa l'occasione per un altro elemento molto importante. Leggo: che c'entri con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei. E qui introduciamo un tema, anche questo quasi universalmente condiviso come un tema del Vangelo di Marco, il tema del segreto messianico. Chi lo sa chi è Gesù? Come si fa a sapere chi è Gesù? E tutta la prima parte del Vangelo, quella di stasera, si gioca intorno alla domanda: chi è costui? Di dove gli viene questa scienza e questo potere dei miracoli? Chi è costui a cui obbediscono perfino il mare e i venti? Chi è? Chi è? Bene, qualcuno lo sa già. Questo spirito immondo che Gesù sta scacciando dice: io so chi tu sei, il santo di Dio. Teologia perfettamente ortodossa, ma che non viene accettata da Gesù. Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito, stracciandolo forte e gridando, uscì da lui. Notate, il primo nel Vangelo di Marco che dice chi è Gesù, prima è lui, Gesù Cristo, figlio di Dio. Ma poi chi lo sa già, Marco sembra che se lo dimentichi, vuole che i suoi lettori o uditori pian piano entrino nel mistero del figlio di Dio. Io so chi tu sei, il santo di Dio. Ma viene messo a tacere. Cosa vuol dire Marco con questo? Che non bisogna dirlo troppo presto, che non basta neanche dirlo nella maniera teologicamente esatta chi è Gesù. Questo vale anche per noi. C'è dell'altro. E si chiedevano: che è mai questo? Una dottrina nuova, insegnata con autorità, comanda persino agli spiriti del mondo e gli obbediscono. Un elogio della sua dottrina, che non è fatta di parole, ma di fatti liberatori. E libera anche da questa pretesa di dire subito e troppo in fretta chi è lui. Non vale. Escono dalla sinagoga e vanno in casa di Simone e di Andrea, sono fratelli, quindi di qui si suppone che vivesse in casa di Pietro, quel posto che Caparno molti di noi abbiamo visitato, vicino al mare, come si dice a una famiglia di pescatori. Qui c'è l'episodio della suocera che è a letto con la febbre, che vuole un po' costruire, diciamo, a modo di romanzo. Arrivano in casa, si aspettano di trovare il pranzo pronto, invece non è pronto niente perché la suocera era malata. E la moglie dov'era? C'era? Cosa faceva? Come andava la suocera? Facciamo stare. È interessante, ma è fantasia. Quello invece che non è fantasia e che mi pare che Marco ci tenga a sottolinearlo, in confronto allo sproloquio dello spirito immondo cacciato, io so chi tu sei. Invece questa donna, che Gesù solleva prendendola per la mano, la parola solleva è la stessa parola che viene usata per la resurrezione. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli, non dice niente, serve, e questa non viene zittita. La risposta all'intervento di Gesù non è disquesi, come diciamo noi, ma si mette a servirli. Dopo il tramonto del sole, questo è una nota interessante, perché vuol dire che è finito il sabato e si può fare quello che durante il sabato non si poteva fare, portare gli ammalati. Di sabato non si possono portare pesi, perché portare peso è sinonimo di lavorare. Finito il giorno, che non finiva a mezzanotte ma al tramonto, si può fare e portano gli ammalati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, quelli molti, non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Sentite il segreto messianico. Cos'è? Perché? Tutti lo cercano, ma Gesù va altrove, perché non cerca nelle esigenze e nelle pretese della gente la sua linea di condotta, la cerca nella preghiera con il Padre. C'è il fatto del paralitico che, di nuovo a Capernaum, le persone solite intorno, questo paralitico che portano giù dal tetto, stuoia sulla casa che si poteva togliere e chiudere quando ce n'era bisogno. Non era un gran riparo, ma non ce n'era neanche bisogno. E Gesù apprezza la fede che si esprime con questo stratagemma e invece di annunciare la guarigione della sua paralisi, annuncia la remissione dei peccati. Altro tema importante. Quegli spiriti immondi che Gesù caccia e che sono infestazioni esternamente visibili di un possesso diabolico, qui invece c'è il peccato dentro, quello che non si vede, ma quello con quale Gesù combatte e annuncia la remissione dei peccati come parte del suo programma, tanto che viene preso di mira dai ben pensanti: chi può rimettere i peccati se non Dio solo, giusto? E Gesù comincia a rivelare chi è attraverso il perdono dei peccati. Ancora la gente, i commenti sempre: chi è Gesù? Non abbiamo mai visto nulla di simile. Sentite che la curiosità, il tentativo di dare una definizione di quello che Gesù è, di quello che Gesù fa, cresce. E quelli che sanno già tutto sono messi a tacere, gli altri commentano: la dottrina bella, insegnata con autorità, non abbiamo mai visto nulla di simile. E adesso abbiamo una serie di fatti che sono fonti di discussioni e di risposte di Gesù, sempre per illustrare chi è e cosa viene a fare, chi è costui. Il primo motivo di discussione è che Gesù ha scelto, oltre i primi quattro, un altro che fa il gabelliere, Levi figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e si mette a tavola in casa di lui con molti pubblicani e peccatori. Allora ecco il punto di accusa: mangia e beve con i peccatori. Per gli ebrei mangiare, stare a tavola, voleva dire condividere la vita, le scelte. Quindi è scandaloso che un rabbi condivida con questa gente. E Gesù annuncia che a lui: non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori, non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. L'altra questione, diciamo legata con il cibo preso con i peccatori, è invece il digiuno. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli di Farisei digiunano e i suoi discepoli non digiunano? Una nota prima della risposta. Gli ebrei erano tenuti a digiunare in certi momenti, tutti gli ebrei. Qui probabilmente si tratta di quei digiuni in più che facevano gli alunni dei maestri importanti. Opere buone, noi ne facciamo ancora di più. Quindi non si tratta del digiuno a cui tutti erano tenuti, ma di questi digiuni particolari. I discepoli di Giovanni e i discepoli di digiunano, i tuoi discepoli no, perché anche tu non inventi un digiuno. Per fortuna Marco accomuna i discepoli di Giovanni e i discepoli farisei, perché comprendiamo meglio così la risposta di Gesù, che non è la critica che già i profeti avevano fatto, ricorderete tutti quella di Isaia che si legge in Quaresima, non è questo il modo che io intendo per digiuno, voi digiunate intanto altercate, intanto angariate, si può pensare che i discepoli di Giovanni non fossero di questi che facevano il digiuno così, sui farisei si potrebbe anche pensare, ma dove è solo un digiuno serio? Allora il motivo per cui Gesù dice quello che dice non è che era un digiuno mal fatto, ma è proprio una sentenza sul digiuno cristiano. Dice: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché lo sposo è con loro non possono digiunare. Verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. E continua con l'immagine della toppa nuova sul vestito vecchio e il vino nuovo negli orci vecchi. Cos'è questo discorso? Cosa vuol dire verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno? Non si può digiunare mentre c'è lo sposo, la nozze non si va per digiunare. Gesù si presenta come lo sposo dell'umanità, è il tempo delle nozze, quindi gli amici dello sposo gioiscono. Non c'è più bisogno del digiuno inteso come prostrarsi davanti a Dio per vedere se Dio si impietosisse e dà quello che ci si aspetta. Cosa può dare di più che dare suo figlio? Non c'è più bisogno di quel digiuno. Allora non si digiuna più? Verranno giorni in cui lo sposo sarà tolto. Si è discusso su questa frase, applicabile ai 3 giorni della sepoltura di Gesù, un po' troppo poco per una frase che, come tutte le parole del Vangelo, deve servire per tutti. Probabilmente lo sposo sarà tolto e quando noi non ci accorgiamo più che c'è lo sposo, e allora bisogna digiunare, cioè togliere quello che ci impedisce di vedere lo sposo. I profeti, il Signore che porta nel deserto la sposa infedele, perché là dove non c'è niente, dove non ci sono i suoi amanti, riscopre la bellezza del marito. Probabilmente questo è il nuovo senso che Gesù dà al digiuno cristiano, non per implorare da Dio quello che Dio ha già dato, ma per tornare alla capacità di vedere in Gesù lo sposo che Dio ha mandato. L'altra questione è legata al sabato ed è divisa in 2 parti. La prima parte è data dal fatto che i discepoli camminando cominciano a strappare le spighe per mangiare i grani. Perché fanno di sabato quel che non è permesso? È proibito mietere e trebbiare. Se si può chiamare mietere e trebbiare, strappare alcune spighe, mangiare i grani, però per la assoluta coerenza, molte volte finta, di certa gente, è importante anche questa formulazione. Gesù risponde ricordando un evento di un personaggio che era al di sopra di ogni sospetto, Davide, che ha fatto anche lui qualcosa contro la legge quando mangiò i pani che solo i sacerdoti potevano mangiare perché era in stato di bisogno, per concludere che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Importante questa posizione che troveremo ancora. Gesù si rivela come colui che libera l'uomo dalla schiavitù della legge. Una legge che non è per l'uomo, anche se sembra legge di Dio, ma non lo è solo un'interpretazione sbagliata della legge di Dio, è contro l'uomo e non è più legge di Dio. E conclude: perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. È lui. Torneremo poi sul figlio dell'uomo quando se ne parlerà più da vicino nella seconda parte. E poi di nuovo nella sinagoga, di sabato, c'è un uomo con la mano inaridita. E Marco, non l'ho detto l'altra volta, ma lo sappiamo benissimo leggendolo, è un birichino, usa le frasi forti, dice che lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Lo guardavano, sembra che sia stata apposta. Ed egli disse: mettiti nel mezzo. Molto bello, perché come sempre Gesù alla rabbina rivolta la frittata: mettiti nel mezzo, visto che stiamo parlando di te, stanno parlando di te, mettiti nel mezzo. Poi domandò a loro: è lecito in giorno di sabato fare il bene o fare il male, salvare una vita o toglierla? Notate che fare il bene o fare il male corrisponde a salvare una vita o toglierla. Il bene e il male sono legati alla vita. Ma essi tacevano e guardandolo tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse: stendi la mano. La stese e la sua mano fu risanata. Qui abbiamo la prima conclusione di questo rapporto di Gesù con, chiamiamole, le autorità, quelli che sanno. I primi sono i demoni messi a tacere. Questi, sconfitti, diciamo, in queste discussioni in cui loro pretendono di avere la verità sul comportamento, conclusione: i farisei uscirono subito con gli erodiani, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. È la prima volta, ma siamo ancora all'inizio. Gesù ha messo a tacere quelli che sanno tutto di lui, qui si decide di mettere a tacere lui. Però, se così la pensano e agiranno i capi, la folla lo segue. Però sulla folla Marco ha delle riserve. Lo seguì molta folla, dalla Giudea, dalla Galilea, dall'Idumea, anche di là, anche da fuori, in alto, Tiro e Sidone, una gran folla, vedendo ciò che faceva, si recò da lui. Pregò i discepoli che gli mettessero di sopra una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Sentite che un verbo non bello, la folla schiaccia. Poi, infatti, ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. È assediato dalla folla. La folla non piace a Marco, ma poi vedremo il perché. Perché non si accontenta che noi siamo folla che segue Gesù con degli interessi di essere guariti, di toccarlo, quasi magici. Vuole un'altra cosa, lo vedremo quando ci arriviamo. Ancora, sono ancora lì che girano, anche se sono stati messi a tacere, gli spiriti immondi, ha parlato di guarigioni, e molte guarigioni erano di ossessi. Quando lo vedevano gli si gridavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli gli sgridava severamente perché non lo manifestassero. Segreto messianico. Zitti. Non è ancora ora. Perché non ci sono le condizioni. Sembra l'entusiasmo, l'interesse. E poi Marco introduce il discorso del passaggio dalla folla ai discepoli. La folla è gente che ha deciso di seguire Gesù, poi più avanti dice va e viene la foca. Invece sentite, salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui e anche per mandarli a predicare. Gli apostoli, i mandati, gli inviati. Notate, si passa dalla folla al discepolato per chiamata, non per scelta. Chiamò quelli che volle ed essi andarono da lui. Lasciamo stare come li nomina primo Simone. Appaiono insieme anche fra la folla con una caratteristica che vediamo come viene trattata: i parenti di Gesù. Con i parenti di Gesù la prima comunità cristiana deve aver avuto dei guai. Nazareth, le prime comunità cristiane sono là, le prime testimonianze anche archeologiche, probabilmente perché essendo parenti di Gesù volevano far da padroni nella comunità cristiana. E invece i padroni, scusate la parola, dicono no, 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 ha scelto lui quelli che voleva, noi, gli apostoli, non voi. E allora già l'eco della predicazione apostolica, ben riportato da Birichino, da Marco, entrò di nuovo in una casa, si radunò attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Sentite come insiste su questa folla, che è dannosa, è pericolosa. Allora i suoi parenti, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, perché dicevano è fuori di sé. Non ci fanno una bella figura i parenti, fanno parte di quella folla lì che è già stata mal definita. Qui c'è anche di peggio, proprio i suoi. E adesso vediamo chi sono veramente i suoi. Che gli scrivi dicono male, addirittura interpretando malignamente i suoi miracoli, specialmente i suoi esorcismi, cacci demoni in nome di Beelzebul, che è poi il peccato contro lo Spirito Santo, cioè impugnare la verità conosciuta. E c'è della gente che per quanto si faccia non vuol capire perché ha chiuso gli occhi. Ma giunsero sua madre e i suoi fratelli, i suoi. E stando, lasciamo stare la questione dei fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era sotto la folla, che ancora una volta fa da ostacolo fra Gesù e i suoi, la folla. E gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Meglio rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Si va definendo la comunità dei discepoli, fatta da gente che lui ha scelto, non è la folla che va e viene e crea ostacoli, mossa da interessi diversi da quelli che sono gli interessi di Gesù. Di questi discepoli non fanno parte necessariamente i suoi parenti, perché sono parenti. Dirà poi Paolo: sì, io ho conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non lo conosco più secondo la carne. E finalmente al capitolo 4 Gesù comincia a insegnare con le parole. Di nuovo si mise a insegnare a lungo il mare, si unito da lui la folla enorme, salì su una barca, tenerla lontano, e dal mare insegnava loro molte cose in parabole. Le parabole sono il seminatore, la prima, il seme che spunta da solo e il granello di senape. Sono le parabole del regno. Molte cose in parabole il regno dei cieli è simile a. La prima è stata poi spiegata attraverso l'allegoria, che è un po' estranea agli insegnamenti, alle modalità di insegnare dei giudei, è più greca, dove ogni aspetto del racconto ha un significato. E allora il terreno buono è il terreno con le spine, eccetera. La parabola del seme originariamente, quindi dobbiamo pensare in bocca a Gesù, era: guardate che potenza ha questo seme che nasce anche nei posti più impensati. Basta. Normalmente nelle parabole c'è un aspetto che si vuole insegnare. La parabola è un raccontino. Tutti gli altri fanno parte del racconto, ma c'è un aspetto. Normalmente quello esagerato o sbagliato su cui si vuole tirare l'attenzione. E che un seme così forte, ma l'altra cosa su cui si vuole tirare l'attenzione è chi semina questo seme, che è fiocco. Uno che ha del frumento da seminare non lo va a mettere sulla strada, fra le spine, nella roccia, sceglie il terreno. Invece il regno dei cieli è simile a uno che semina dovunque. Poi si è spostato l'attenzione sul terreno, l'accoglienza del seme. Ma nella logica, anche le altre due parabole, è la potenza del seme e la generosità di chi lo seme. La parabola del seme che spunta da solo. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorme o veglia, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Certe nostre preoccupazioni. Mettiamo il seme. Come non lo sa? Diceva ancora: a cosa possiamo paragonare il regno di Dio? È come un granellino di seme, che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Seme potente, che nasce anche dove non si direbbe, generosamente sparso, la sua potenza è sua, non c'è bisogno di tirarlo fuori. Qui non si parla di irrigazione. Cresce. Chi l'ha seminato neanche sa come. Ed è piccolissimo all'apparenza, ma dentro quel piccolissimo c'è un futuro grandioso. Notate che il futuro grandioso, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi. Non so se li avete visti, i granellini di seme, proprio minuscoli. Appena seminato cresce, diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Sarebbe sbagliato ritenere che fosse un'immagine dello sviluppo futuro della Chiesa, che diventa grande in tutto il mondo. No, è lo sviluppo del regno, che nella Chiesa ha un'immagine e un sacramento, uno strumento, ma qui è proprio la potenza del regno, che è capace di comprendere tutto. Se uno guardasse all'apparenza lo butta via perché è così piccolo. Uno invece che sa che cosa c'è dentro lo tiene con molto rispetto. Bene. Ora, ci avviciniamo a una rivelazione sempre più profonda. La differenza ancora sottolineata fra la folla e i discepoli. Annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai discepoli spiegava ogni cosa. Verso sera disse: passiamo sull'altra riva. Tempesta. Quel lago è un lago un po' strano, una valle profonda, i venti dalle montagne suscitano delle tempeste anche pericolose, anche per dei buoni barcaioli. E quello che mette in risalto Gesù, Marco, è l'estraneità di Gesù da tutto questo. Si trova una gran tempesta di vento e gettava le onde, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino, anche questo particolare, in quell'evento di elementi scatenati, a poppa sul cuscino e dormiva. Anche Giona, mentre tutti pregano perché la nave è in balia della tempesta, nel posto più profondo della stiva dormiva, e lo vanno a svegliare e dicono: ma chi sei tu? Prega anche tu il tuo Dio, perché sei quello che fa questa tempesta. Lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Sentite il parallelo con Giovanni. A te non interessa che la barca vada a fondo, dicevano i marinai, prega anche tu con Giona, non ti interessa che noi andiamo a fondo? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e fu grande bonanza. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Sono io con voi. Muoio anch'io. Furono presi da grande timore e dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Abbiamo visto spiriti immondi, malattie, adesso gli elementi della natura. Solo Dio può dire al mare: arriverai fin qui e non oltre, dice la Bibbia. Pose il confine al mare. Chi è costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Poi una cosa rara in tutti i Vangeli, una capatina di Gesù fuori dall'altra riva del mare, nella regione di Geraseni. Fuori dalla Palestina ci sta il diavolo per gli ebrei, ci sta meglio, perché dove c'è la parola di Dio incontra chi lo caccia via. Invece qui, e c'è quel indemoniato che nessuno riesce a trattenere, porci, chiedono i diavoli di andare, però sono una legione, perché siamo in tanti, vanno nei porci. Di che cosa sta parlando adesso Marco? Sta parlando delle condizioni per poter accostare a Gesù. Chi è questo? Per saperlo bene bisogna stargli vicino, bisogna evitare tutto quello che ci tiene lontano. E la prima cosa sembra che voglia dire che tiene lontani, ma è buono stavolta invece di essere birichino. Gli altri, i pagani, sono gli interessi umani. Sono più preoccupati della perdita dei porci che del fatto che l'indemoniato stia bene. Se leggessimo, ma non possiamo leggere tutto, perché lo trovavano seduto, vestito, sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione, ebbero paura. Spiegarono il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. E Gesù, scomodo, quando si comincia a capire chi è e che cosa fa, attenzione, è rischioso, può fare dei danni. Può fare dei danni. È meglio che stia alla larga. Essendo passato di nuovo sull'altra riva, quella geografia che crea situazioni diverse, si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale veduto gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: la mia figliola dagli estremi, vieni a imporre le mani perché sia guarita e viva. Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Una donna, la folla, lo diranno anche dopo, ti stringono tutti, cosa chiedi, chi ti ha toccato? C'è uno che si distacca per fare una cosa brutta, proibita dalla legge, pur di toccare Gesù. Sta dicendo come si fa ad accostare Gesù. Qualcuno proprio non vuole neanche provare, è rischioso. Qui c'è uno dei passi che di solito si citano per dire com'è birichino Marco. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opere di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Se voi leggete il Levitico, dove si parla del puro e dell'impuro, le mestruazioni sono delle cose impurissime e guai se una donna impura tocca, tutto quello che tocca diventa impuro. Se lo fa di nascosto, peggio, perché non ci si può purificare. E quindi è una grossa mancanza. Lei però, a differenza di quelli che vengono lontano da Gesù, rischia. Capite che rischia? Va contro la legge. È vero che non era ebrea, ma lo sta facendo in un territorio ebraico. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita. Questo brano è un'inclusione, l'inclusione vuol dire un brano dentro un brano. Il brano principale è Gesù che va dalla bimba moribonda. Dentro c'è questa. Capite che anche questo è legato alla vita, alla generazione della vita. Subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stato guarito dal male. Ma subito Gesù, avvertito la potenza che era uscita da lui, linguaggio un po' magico, si voltò alla folla: chi mi ha toccato il mantello? Gli dissero i discepoli: vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, abbiamo capito il perché, una cosa proibitissima, sapendo ciò che le era accaduto, venne e si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvata. Qui Gesù rivela se stesso come annunciatore ancora di un Dio che libera l'uomo, come quello del sabato. La legge che la costringe a essere sempre impura, perché la sua malattia la riduce così, e invece viene difesa, accettata. Accettando lei in quell'atteggiamento, Gesù rivela un volto nuovo di Dio. Quello che lei temeva che fosse la punizione di Dio, invece no. Mentre parlava, dalla casa del capo venne a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Finché c'è vita c'è speranza, quando non c'è più la vita non c'è più la speranza. Lo diciamo anche noi. Gli ebrei lo dicevano ancora di più. Pensavano che al massimo ci potevano essere 3 giorni di speranza. Perché secondo loro per 3 giorni lo spirito, che non è l'anima come abbiamo in mente noi, girava lì intorno e poteva tornare dentro, ma dopo il 3° giorno non più. Ovviamente era una deduzione da casi di morte apparente. Vi ricordate che nel Vangelo di Giovanni Lazzaro viene chiamato dalle sorelle e poi dopo ha dato luogo anche a un aggettivo, il quatriduano, il di 4 giorni, cioè se tu fossi stato qui mio fratello sarebbe morto. Quando Gesù dice è di 4 giorni, bussa, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Per l'ebreo anche Dio è impotente quando la morte è avvenuta. Dio può evitare, e viene pregato: fai che io non scenda nella tomba, perché chi scende nella fossa come fa a lodarti? Quindi evita che io cada nella tomba, ma una volta dentro non c'è più niente da fare per nessuno. Ma Gesù, udito quanto dicevano, dice al capo delle sinagoghe: non temere, continua solo ad aver fede. Mica poco. E non permise a nessuno di seguirlo, sempre la folla, forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, i discepoli sapranno capire. La folla rimane fuori da quello che Gesù sta per fare nel suo confronto con la morte. Entrato, giunsero alla casa del capo e vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse: perché fate tanto strepito e piangete? Che altro si può fare quando non è morto? La bambina non è morta ma dorme. E lo deridevano. Si potrebbe commentare a lungo. Commento semplicemente dicendo che, prendendo di qui la fede cristiana, la cultura cristiana, la comunità cristiana, ha chiamato e chiama i luoghi dove stanno i morti, non necropoli, città dei morti, ma cimitero, coimeterios, vuol dire dormitorio, in greco. Per noi, sull'insegnamento di Gesù, i morti dormono. Che differenza c'è? Che dal sonno ci si sveglia, dalla morte no, a meno che non arrivi Gesù. Cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, la disse Talita cum, una delle volte in cui Marco tiene il linguaggio aramaico, le parole stesse pronunciate da Gesù, che significa fanciulla, io ti dico alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni, apertura piena alla vita. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Se era morto tutti già piangevano, figurarsi. Però la preoccupazione non è ancora ora. Anche la risurrezione dei morti va intesa bene perché potrebbe essere intesa male. Gesù raccomandò con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di dare da mangiare. I discorsi, datele da mangiare. Il ritorno alla vita normale, parentesi, questo bambino poi come tutti gli altri risuscitato da Gesù è morto ancora, quindi non è la resurrezione, questa è una prova generale, è un segno della vittoria della potenza di Gesù che è più grande della morte. Torna a Nazaret, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Vi dicevo l'altra volta dell'importanza degli spostamenti, che sono una teologia, dicono non lo spostamento ma il significato dello spostamento. La sua patria, i suoi parenti, la gente che lo conosce, quelli che sono i più vicini, quelli che sanno tutto, vediamo. Venuto il sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Molti ascoltavano, rimanevano stupiti, dicevano «Donde gli vengono queste cose?» Sentite che insistenza. «E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani?» Risposta col dubbio. «Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. È uno dei nostri, cosa si sogna di essere? Dove la vicinanza a volte non è un motivo di maggior fede, anzi, come i parenti. Ma Gesù disse, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio. Ma solo impose le mani ai pochi ammalati, li guarì e si meravigliava della loro incredulità. Tralascio la missione di prova dei 12 che Gesù manda 2 a 2, e invece per tenere il tema del segreto messianico passo al re Erode, sentì parlare di Gesù. Sentiamo un parere autorevole. Intanto, perché il suo nome era diventato famoso, si diceva, ecco, chi è costui? Si diceva, Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano, Elia doveva venire negli ultimi tempi a preparare le vie. Altri dicevano, è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Erode infatti aveva fatto arrestare, qui c'è la parentesi della esecuzione di Giovanni, il Paolo di Salomè. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e qui comincia la sezione dei pani. Muore Giovanni e Gesù Giovanni poi dirà, nel Vangelo di Giovanni, occorre che lui cresca e che io diminuisca. Giovanni, il precursore, sparisce, ucciso, martire della coerenza, della fedeltà alla sua missione, e Gesù comincia. E qui siamo arrivati alla sezione dei pani. Se ci fosse una lavagna, vi farei vedere che a questo punto il libro fa così, intorno a una cerniera. Le due parti sono simmetriche e la cerniera intorno a cui girano, e si comincia poi la seconda parte della, è la confessione di Pietro. Gesù, il Cristo, chi dice alla gente, avete sentito? Voi chi dite che io sia. Ma seguiamo in ordine. Si chiama stazione dei pani perché adesso in questi capitoli che rimangono il pane è il protagonista. Il pane, il cibo, il mangiare. Prima moltiplicazione dei pani, perché ce ne sono due raccontati in Marco. Probabilmente è la stessa. L'unica moltiplicazione dei pani fatta da Gesù, raccontata in modo diverso in diversi ambienti, ebraici o pagani. Questo lo si deduce dai numeri che vengono usati. Comunque a Marco serve per fare questa simmetria, per voltare pagina su una cerniera. Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato in quella missione. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Qui abbiamo la fondazione divina delle vacanze. Venite in disparte e riposatevi un po'. Specialmente per gli apostoli, per noi preti. Quindi le vacanze sono di diritto divino. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano neanche più il tempo di mangiare. Poveretto stronzo. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Finalmente lasciamoli là con gli scossatori. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città cominciarono a correre là a piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Addio vacanze. È tardi, luogo solitario, mandali via, dategli voi da mangiare. Non fermiamoci su, sarebbe interessantissimo. Quanti pani avete? Ecco, i pani. Attenzione. Quanti pani avete? Andate a vedere e accertate se vi tirano 5 pani e 2 pesci. Ordinò di farli mettere a sedere, a gruppi, eccetera, eccetera, eccetera. E, ma tutti mangiarono e si sfamarono. Portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato, i pani erano 5.000. Moltiplicazione di pani, coi 5 pani e i 2 pesci, 5.000 uomini. Ordinò i discepoli di salire sulla barca. Giovanni poi ci dice che volevano farlo re dopo questo miracolo, dopo aver mangiato gratis, e Gesù manda via gli apostoli, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Appena li aveva congedati, se lo sono andati a pregare. Di notte, la barca fa fatica, Gesù cammina sulle acque. Moltiplicazione dei pani. Gesù che cammina sulle acque per raggiungere i suoi che fanno fatica a remare verso l'altra sponda. È un fantasma. Chi è Gesù? Siamo dalla parte chi è Gesù. È un fantasma. E si misero a gridare dalla paura, perché lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Meglio rivolse la parola e disse: sono io. Coraggio, non temete. Salì con loro sulla barca e il vento cessò. Erano enormemente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Cosa ci sta a fare questa frase lì? Cosa c'entra la paura di Gesù preso per un fantasma coi pani? È uno stratagemma per creare questo pandà, la discussione sul pane. Vedremo dove va a finire. Non avevano capito il fatto dei pani. Giovanni poi lo dice in maniera molto chiara, eh? Dacci ancora di questo pane, sono io il pane. Cosa hai detto? È il pane che mi do la mia carne. Ma sei matto? Non avevano capito il fatto dei pani, perché il loro cuore era indurito. Non c'è nessun accenno eucaristico, ammesso che ci sia in Giovanni, qui non c'è nessun accenno. Vedremo chi è, cos'è questo pane che non avevano capito perché il cuore era indurito. Poi, dunque, moltiplicazione dei pani. Gesù cammina sulle acque, la paura, cuore indurito perché non hanno capito il fatto dei pani. Discorso sul cibo. Avendo visto che alcuni dei discepoli prendevano cibo con mani immonde, i farisei spiega tutto il fatto che si lavano i bicchieri, le stoviglie, e Gesù dice che non è così che si mette in pratica il comandamento di Dio. Quando entrò in casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola, cioè ciò che entra nell'uomo non fa diventare impuro l'uomo, è ciò che esce dalla bocca dell'uomo. Gli domando una spiegazione. Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite? Non capite? Poi, fra i due quadretti, questo qui che ho detto adesso e quello che diremo dopo, uguale, pandan, ci sta un raccontino importantissimo, anche quello basato sul fatto del pane. La donna sirofenicia, è un po' in alto Gesù, fuori dai confini, entra in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, una donna che era una figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe andò a sedere ai suoi piedi. Quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, greca vuol dire pagana, di origine sirofenicia. Egli le disse, lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagliolini. Ma essa replicò, sì signore. Ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora Gesù le disse, la tua parola, per la tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Là si discute sul pane, su cos'è che rende impuro il cibo, che rende impuro l'uomo. E con questa abbondanza di pane con cui si sono trovati 5.000 persone, qui c'è una donna, vicino al presentato una donna, che sta contenta delle briciole. Loro non capiscono la ricchezza in cui sono immersi, la ricchezza di pane, di dono. Questo sta contento delle briciole. La pagana, i figli invece, ricchi, non capiscono. Termina il primo quadretto, la pagina di qua, con la guarigione di un sordo muto. Moltiplicazione dei pani, 5 e 2. Gesù che cammina sulle acque, la paura, il timore, non hanno capito il fatto dei pani, la donna che capisce che anche le briciole sono importanti, e poi la guarigione di un sordo muto. Gli aprì, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua, guardando verso il cielo mise un sospiro e disse, Effata, cioè apriti, Effata. Anche adesso se voi andate là, quando vogliono scendere dall'autobus, che non ci sono i campanelli in quelli ebrei, in quelli palestinesi, sta, apri, all'autista dicono, Effata, gli si aprirono gli occhi, non avevano compreso, gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. Non dirlo a nessuno, ma egli più lo raccomandava, più essi ne parlavano. E pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, può dire i soldi e fa parlare tutti. L'altra pagina, pandan, seconda moltiplicazione dei pani. Non avevano da mangiare, chiamò sei discepoli, quanti pani avete? 7. Ordinò di farli sedere per terra, avevano anche pochi pesciolini, e li distribuirono. Dopo aver mangiato la lezione, su di essi distribuì anche i pesci. Così essi mangiarono e si saziarono. Portarono via 7 sporte di pezzi avanzati erano circa 4.000, li congedò. Siamo stati a questi numeri, forse lo stesso miracolo, raccontato in due versioni diverse. Paolo, Marco ha raccolto tutte e due le tradizioni e le ha portate qui per fare il suo quadretto che gli viene molto bene. Salì sulla barca con i discepoli, anche là, dopo l'altro va sulla barca, vi ricordate? Cammino sulle acque e poi viene giunto sulla barca. I farisei cominciano a discutere, vogliono un segno. Quale segno fai? Nel Vangelo di Giovanni vanno a chiedere la manna, hai fatto moltiplicare i panni, fai prendere la manna così capiamo che sei il Messia. E Gesù dice che non c'è un segno per questa generazione. Risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei panni. Notate, la sezione dei panni. Si gioca tutto sui panni. E non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E quelli dicevano fra loro: non abbiamo pane. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite? Non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme ne avete portato via, gli dissero 12? E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante porte ne avete via? 7. E disse loro: non capite ancora? E guarì su un cieco. Adesso, voi che non siete ciechi, di chi sta parlando Gesù? Di sé. Il pane che hanno sulla barca. Uno solo, è lui. Sufficiente per saziare tutte le folle. Gesù si rivela. Il mistero di Gesù comincia a venire. È colui che sazia le folle. Ma non con delle cose, ma con se stesso. Giunse a Bethsaida, dove gli condusse un cieco, pregandolo di toccarlo. Preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, prima l'ha fatto con il sordomuto, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Quelli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini, perché vedo come degli alberi che camminano. Non è che ci vede ancora proprio bene, è l'itinerario, è il cammino. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. È fatto l'operazione del cataratta, dopo ci vede bene chiaramente. Lo rimanò dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Ecco, avete visto le due pagine? La cerniera, eccola qua. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Siamo nell'estremo nord della Palestina, vicino alle sorgenti del Giordano. Per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Abbiamo già sentito un po', dicono Erode, dice. Gli rispose: Giovanni Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Ma gli replicò: voi, chi dite che io sia? Voi, chi dite che io sia? Sembra che quella sia più ma, per distanziare, per distinguere. La gente dice: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Gesù, il Cristo. Poi, figlio di Dio, lo dirà un altro alla fine del Vangelo. Qui siamo a metà. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Dopo il titolo, è la prima volta che viene usato il Cristo. Il Cristo è il Messia, è l'attesa di Israele. E tutto quello che l'ebreo sognava, sperava, non poteva aspettarsi di più, che vedeva il Messia, aveva tutto. Però il Messia è ancora una parola, diciamo un contenitore, bisogna vedere cosa c'è dentro. Perché Gesù dice di non parlare? Perché l'attesa messianica era fortissima e tutte le volte che qualcuno faceva qualcosa di un po' speciale, che sia il Messia. Ma soprattutto lo si pensava come un liberatore politico, militare. E Gesù non vuole confusione. Per questo, zitti. Per questo lo vedremo meglio, l'abbiamo già visto una volta, ma lo vedremo meglio di qui in poi, non usa mai per sé questa parola, il Cristo. Neanche figlio di Davide, gli altri lo chiamano figlio di Davide, che vuol dire Messia. Usa figlio dell'uomo. Anche quello era un titolo messianico. Ma meno inquinato. Sentite l'inquinamento che viene subito fuori. Cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Doccia fredda. Messia, attenti bene, eh? Non pensatelo come l'avete in mente voi. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Tu non hai studiato bene la teologia. Non sai com'è il Messia. Non è così. Te lo insegno io, Pietro. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana. La traduzione ultima dice: dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Messia secondo Dio, Messia secondo gli uomini. Salvezza secondo Dio, salvezza secondo gli uomini. Qui sta il segreto messianico. Come sarà questa salvezza di cui abbiamo scoperto il Salvatore? Ce ne sono due. Una secondo Dio e una secondo gli uomini. Chi la pensa secondo gli uomini deve smettere di pensare così, mettersi al seguito. Qui sarebbe bello vedere un po' i verbi che vengono usati. Lungi da me, ho detto, forse la traduzione più bella, dietro di me. Mi sei di Satana. Satana non è il diavolo. Satana è il tentatore, quello che porta fuori strada. Sta in mezzo a fare da barriera. Mettiti dietro, non stare davanti. Non farmi da ostacolo, mettiti al mio seguito. Parole giustificate da quello che dice dopo, convocata la folla, insieme con i suoi discepoli, disse: se qualcuno vuol venire dietro di me, e indica la via, che vedremo di qui in avanti, fino a dove si rivelerà totalmente il segreto messianico. In parte si è già rivelato, Gesù è il Cristo, il Messia atteso. Ma cosa vuol dire Messia? Attenzione a non sbagliare, per cui è importante non dirlo troppo presto. E vedremo che soltanto dopo aver seguito Gesù fin sulla croce si potrà dire chi è Gesù. Bene? Questa sera basta, eh? Ecco, il segreto messianico. La sezione dei padri. Non avevano capito, avete il cuore indurito? Ci sono solo 5 minuti.
Scusi, io sono del personale cosa.
Dica.
Guarda l'ultimo pochettino che lei ha spiegato prima. Perché Pietro lo scrive?
Perché Pietro?
Scrive di
Ah, perché Pietro ha in mente un altro Messia.
Hai in mente un altro Messia. Quindi non ha capito che.
Perché tu ragioni non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro ha in mente quel Messia che avevano in mente quasi tutti, non che avessero, che non ci fossero motivi per pensare anche a un altro tipo di Messia, il servo di Yahweh, il servo di Dio di Isaia, che con la sofferenza redime Israele e il mondo, il figlio dell'uomo di Daniele, che è parente del servo sofferente, obbediente, ecco, però era più bello l'altro. Davide, Salomone, il regno, la potenza, la gloria del nostro Dio, Gerusalemme al centro delle nazioni. Ecco, Gesù non vuole equivocare, per cui zitti, buoni.
Ma quando è Pietro che dice tu sei il Messia,
sì,
intendeva il Messia mandato da Dio? O...
Sì, sì, mandato da Dio certamente, riconosciuto in Gesù, ma come dicevo è un contenitore dove bisogna vedere cosa c'è dentro.
Non ha ancora capito?
No, no. È stata messa in risalto davanti alla difficoltà di capire, il cuore indurito. Sono proprio, adesso vedremo come ci si libera dal cuore indurito, come ci si libera dai pesi che impediscono di camminare con Gesù. Per essere coinvolti, il discepolo non è quello che ha imparato bene la lezione, ma è quello che cammina con lui fino in fondo. Non sta a guardare, poi decide. Soltanto camminando insieme coinvolti, chi vuole essere un discepolo, prenda la croce e mi segua. Qui è annunciata la seconda parte, che è il discepolato, che è la sequela di Gesù in tutto e per tutto, per capire una cosa che non è mica facile da capire, che la salvezza venga attraverso la morte. Sì?
Dopo.
Dica.
All'inizio ha detto che il male, aveva già capito chi era Gesù, l'indemoniato.
Sì?
Il
demonio. Lo sa.
E perché l'ha già detto lui? Cioè perché loro lo sanno?
Sono state fatte tante discussioni su questo. E non possiamo fermarci su tutti i particolari. La tentazione nel deserto tentato da Satana. Cosa va a tentare Satana? Se sa che è il figlio di Dio. A parte che oggi tutti gli esegeti ritengono che le tentazioni del deserto non sono un episodio, ma sono tutta la vita di Gesù. Marco dice solo tentato dal diavolo, Matteo e Luca ci dicono anche l'oggetto della tentazione, che è quello di cui sta parlando Marco. Se sei figlio di Dio, fa, vedi. Lo sapeva o non lo sapeva? Lì i padri della Chiesa, i commentatori antichi hanno speso fiumi d'inchiostro per questa questione. Oggi ci si domanda addirittura se Gesù lo sapeva di essere il Messia. La coscienza di Gesù. Ecco, fino al momento del battesimo, questo è il mio figlio diletto, figurarsi il diavolo. Addirittura viene evocata la concezione virginale di Gesù. Lo sapevano il diavolo che era nato da una vergine, quindi non poteva essere... Credo che siano superflue queste questioni. Perché toccano un mondo che è troppo lontano dal nostro e i pochi accenni che noi abbiamo. Certamente c'è un contrasto. Gesù viene per vincere quel male, ecco. Quel male però dilaga anche in mezzo agli uomini, e il male consiste proprio nel pensare alla salvezza secondo Dio o secondo gli uomini, che è poi quella che offre il tentatore. Se sei figlio di Dio, tutto questo te lo do io, tutto tuo. Senza bisogno di morire in croce, però tu mi adori, sarò come Dio. Il peccato di Adamo, questo dà anche qualche soluzione, qualche orientamento di soluzione circa questa figura inquietante del demonio. Però Satana qui, Satana vuol dire, Satana è il tentatore, che non è solo il diavolo. E se voi ricordate nel Vangelo di Matteo, un momento prima Gesù ha chiamato Pietro beato. Beato te, perché non la carne e il sangue te l'ha rivelato, ma il Padre, che io sono il Cristo. E poi dopo gli dice Satana. Che vuol dire che possono stare insieme la beatitudine e l'essere un tentatore. Come sta insieme questa affermazione di Pietro? Tu sei il Cristo, io ho capito chi sei. Però quando si tratta di scegliere, di accettare un Cristo che va a morire, Pietro cosa dirà? Io quell'uomo non lo conosco. Ha un senso. Non conosco un Messia così, chi lo vuole? Qualcuno dice che Giuda ha sperato fino all'ultimo tempo, anzi l'ha fatta apposta, perché poi sapeva che là si sarebbe rivelato sconfiggendo tutti quegli altri. Non avviene niente, fino a far dubitare anche a Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il dubbio supremo. Ma è tutto vero quello che ho detto, quello che ho fatto, quello che... Ma ne parliamo la prossima volta.
Però le ultime parole sono state...
Nelle tue mani, figlio mio. Quello è il culmine del tuo.
Quella è importantissima.
Certamente, sì. Soprattutto dopo le altre, che s'affida a colui dal quale si sente abbandonato. Fida a colui.
Scusi, io frettolosamente una cosa, cioè mi sono soffermata a pensare cosa Maria, cioè come sarà rimasta Maria quando ha sentito il figlio che diceva mia madre e i miei parenti sono quelli che fanno la volontà.
È rimasta benissimo, perché lei è quella,
sì,
che ha fatto la volontà di Dio per tutti gli altri. Allora,
certo, sì, è
vero. Dicevano i padri,
perché io, cioè io ho pensato di ma come la tratta,
sì, sì,
la prima cosa,
la prima, no? Vista è così, sì, ma se non si pensa bene, i primi padri dicevano che Maria ha concepito prima nella mente, accogliendo il verbo angelico dall'udito e poi nel grembo. Quindi è un parto di fede,
la
parola accolta, quindi mia madre che però, cioè, è madre perché ha accolto la parola, quindi è la prima della
vera.
Poi c'è in Luca, beata tua madre, beato il seno, le mammelle, beati piuttosto quelli che, non è un togliere, è un rimandare. Perché Maria è beata? Perché è quella che più di tutti ha accolto la parola, anche quando non lo capiva. Luca stesso dice, quando Gesù nel Tempio dice perché mi cercavate, ti do due sculacciate, le vedete, ecco, invece dice non capivano quello che diceva. Quindi anche Maria è vissuta di fede, non è che lei toccasse Dio, toccava un bimbo, che questo vale più per Giuseppe, lo deludeva tutti i giorni, perché pensate, ho a disposizione il figlio di Dio e devo lavorare io e devo pensare io a difenderlo da un reuccio lì che, ecco, pensate che delusione. E quando invece pensano di farcela con i loro mezzi, Gesù sta per essere arrestato, tirano fuori la spada e si limita Pietro a tagliare un orecchio che Gesù poi risana, come il Vangelo di Luca, e dice metti la spada nel mano, non pensi che potrei chiedere al padre 12 legioni di angeli? Ma allora come si adempieranno le scritture? È che il Messia secondo Dio, come si adempieranno le scritture? Nel Vangelo di Luca Gesù risorto si fa conoscere attraverso le scritture. Non sapevate che doveva il Cristo patire queste cose per entrare nel suo? Lo spiegano, ma lo vedremo anche qui. Gesù tre volte annuncerà la sua morte mentre va a Gerusalemme. Non capivano questo discorso, certo, non è facile. Paolo parla di scandalo della croce, non capivano, e aggiunge avevano paura di chiedere spiegazioni, cioè capivano abbastanza per capire che era meglio non andare a fondo, eh. Non capivano, avevano paura di chiedere spiegazioni. E vedremo, lungo il cammino, di cosa stavate parlando? Anticipo. Stavano parlando di chi era il più grande. Gesù aveva detto che andava a morire e loro si domandavano chi era il più grande. Ve lo tornerò poi a dire, adesso lo dico per concludere con una battuta. E qualcuno dice, non chi è il più grande fra i discepoli, ma siccome Gesù ha detto che va a morire, chi sarà il suo successore? Che peggio.